Io chiederei di dare un contributo al nostro amico pacifista, il professor Zvi Suldiner. Sappiamo, insomma, per gli israeliani muoversi per parlare del processo di pace non è semplice, dal punto di vista dell'impegno e anche poi del riscontro nel loro paese. Ecco, lo invito a dare un contributo.
Io voglio fare una breve contribuzione basata nell'analisi di alcuni punti che forse non sono direttamente connessi, ma tenterei di combinare tutto questo al finale. Primo, nel 1979 avevo andato a mia casa di Gerusalemme un compagno palestino, vicino al PC, che arrivava da Gaza e mi diceva così: guarda, tuo esercito sta appoggiando adesso a gruppi islamici in Gaza che stanno lavorando contro il PC e contro il Fatah. Io ho detto: tu stai esagerando, questo è impossibile, eccetera. Ma semplicemente questo era l'inizio di una politica israeliana basata nella vecchia idea di dividere per governare. In Oslo, nel 1993, la possibilità di riconciliazione, la possibilità di arrivare a una pace basata nel riconoscimento dei diritti nazionali delle due popoli era importante, ma nella pratica, poco dopo di questa pace di Oslo, si continuava con uno dei problemi principali, che era il problema di continuare con la colonizzazione dei territori occupati. Del 1993 a oggi avevamo raddoppiato il numero di coloni nei territori occupati, e si deve capire che ogni insediamento, e tutti gli insediamenti sono illegali, adesso con l'aiuto americano si parla di insediamenti illegali, tutti gli insediamenti sono illegali. Quando Israele parla di illegale o illegale, o gli americani accettano questo, è perché quando il governo ha deciso questo è legale, quando il governo non ha deciso questo è illegale. Dal punto di vista del diritto internazionale tutti gli insediamenti sono illegali. E non solo dal punto di vista del diritto, ma dal punto di vista della possibilità di arrivare a un vero accordo di pace, ogni insediamento significa la frammentazione del territorio palestino nel quale si possa basare questo nuovo Stato palestino. De Oslo voglio andare a Gaza e voglio andare a questa cosiddetta ritirata unilaterale che avevo convertito a Sharon in un uomo di pace, non solo in Israele ma anche in Italia, sicuramente in America, eccetera. E molti erano convinti che la ritirata era un segnale di che veramente Israele voleva fare qualcuna cosa, senza capire che questo era una trappola politica. E Sharon aveva posto questo chiaramente, chiaramente per noi, per chi voleva vedere questo si poteva vedere. E il programma era semplice: lasciare Gaza, la striscia di Gaza sono 363 km². Questo è tutto. E qualcuno dimentica che questa è la striscia di Gaza. Lasciare Gaza fisicamente, non avere dei soldati israeliani a Gaza, non avere delle 8.000 coloni che c'erano a Gaza, questo è vero. Ma Gaza, che era una grande prigione con presenza israeliana, si è convertito in una grande prigione che la presenza non è dentro, ma la presenza è fuori. Non è solo l'assedio dei soldati, l'elettricità di Gaza praticamente è nostra, il telefono è nostro, l'importazione, l'esportazione, il cibo, l'ospedale, tutto questo dipende del cerco israeliano a Gaza. Dopo di agosto del 2005, quando si è fatto questa grande ritirata, questo grande teatro della ritirata, e qui si scriveva, io ricordo, prefero non ricordare la cosa che si è scritto qui, anche nella stampa di sinistra, anche nella stampa di sinistra, e nessuno capiva che l'idea era ritirarsi da Gaza per continuare a negoziare, a negoziare, a negoziare. E nessuno ricorda che Abu Mazen, che oggi è l'uomo di pace, volevamo rafforzare Abu Mazen, eccetera, eccetera. Sharon non ha parlato con Abu Mazen, che Olmert non aveva parlato con Abu Mazen fino alle elezioni che tu avevi parlato di gennaio del 2006. E per questo quando qui si parlava, e mi dicevano anche al manifesto due giorni fa, che c'era una grande sorpresa alla vittoria del Hamas, questo non era una sorpresa. E non era una sorpresa per due ragioni, che si deve capire bene. Primo, De Oslo, e nel 93, alla ritirata di Gaza nel 2005, alla elezione del 2006, l'autorità nazionale palestina non poteva dire alle palestini che avevano avuto qualcun logro vero, non potevano dire che si avevano avanzato nel cammino della pace, era tutto lo contrario. Qualcuno di voi che avevano stato alle territori occupati posso sapere che oggi la repressione è peggio, che specialmente dopo della seconda intifada la realtà è la realtà di un territorio assolutamente frammentato, le posti di blocco sono in ogni posto, ci sono più o meno 100 posti di blocco ufficiale e ci sono più o meno 590 posti di blocco che qualcuno sono solo posti di blocco fisico. E questo significa che chi vuole andare da Nablus a Ramallah, che una volta era una ora, oggi posso andare da Nablus a Ramallah a 5, 6, 7 ore, questo dipende. Chi vuole andare da Birzeit a Ramallah, Birzeit una università, 10 minuti da Ramallah, questo possa essere 15 minuti, questo possa essere 15 ore. Perché anche un'altra cosa che si deve capire, due settimane fa quando c'era l'attacco a Gerusalemme che furono uccisi altri studenti in una yeshiva, Olmert ha detto il giorno dopo o alcune ore dopo che Abu Mazen e l'autorità palestina non fanno lo sufficiente contro il terrore. Questo è vero, ma Abu Mazen e l'autorità palestina sono sotto l'assoluta occupazione del nostro esercito. Non c'è un posto nel territorio occupato che non è sotto nostra occupazione. E anche Abu Mazen, se vuole andare da un posto a altro, deve avere l'autorizzazione dell'esercito israeliano. Quando si parla della lotta contro il terrore, si dimentica che l'esercito israeliano e il servizio di sicurezza israeliano stanno in tutti i territori occupati. E l'autorità nazionale palestina, in qualcuna forma, è una fizione legale. Non ha un potere legale quando invia 300 poliziotti che avevano avuto l'autorizzazione israeliana per andare a Nablus e formare una nuova polizia indipendente, eccetera, eccetera. E il giorno dopo l'esercito è andato a Nablus e ha dimostrato che questi poliziotti non hanno nessuna importanza pratica. Israele può fare lo che vuole in tutti i territori occupati. La elezione del 2006 significava che il popolo palestino, che il 52-53% ha votato per il Hamas, non tutti e non sono il 100%, avevano il 75% delle seggi, ma del voto era più o meno il 52%. La divisione fra la gente del Fatah aveva fatto possibile che la vittoria era più grande. Ma la vittoria non era una sorpresa. Primo, perché nessuna realtà politica fu cambiata per il leadership, non per Arafat e non per Abu Mazen. E secondo, perché il funzionamento dell'autorità nazionale palestina non godeva alla maggioranza delle palestinesi, c'era troppo corruzione e non c'era una risposta alla necessità sociale, educazionale, economica del popolo palestino. E di qui si deve capire anche che è successo a Napolis, ma prima di questo due parole sulla rivolta del Hamas. Io parlavo che nel 79 mi diceva questo amico della forma che noi aiutavamo a questa gente del fondamentalismo islamico. La rivolta del Hamas è una rivolta che ha successo quando si parlava di una rivolta che volevano fare il Dahlan, che era il capo di tutti i servizi segreti, esercito, eccetera, palestini a Gaza. Apparentemente questo aveva un grande appoggio americano e forse anche israeliano. E la rivolta di Hamas, che era la risposta a questa possibile rivolta di Dahlan, era criminale non solo perché, perché avevano ucciso 200-250 palestinesi, ma era criminale anche perché in questo momento del luglio del 2007 si parlava veramente anche della possibilità di negoziazione tra l'Europa e il governo di unità nazionale palestino. Era la prima volta dopo l'elezione del gennaio del 2006 che c'era una possibilità di rompere con questo cerco che anche Alessandra parlava prima. E questa rivolta è una vera contribuzione, in mia opinione, alla politica israeliana di dividere le palestinesi, di avere questo cerco a Gaza, questo governo di Hamas a Gaza e questa autorità nazionale alla Cisgiordania. Quando si parlava di Annapolis si doveva sapere, e si deve sapere anche oggi, perché oggi si parla nuovamente, nostro grande compagno Bush arriverà in maggio alla regione per continuare il processo di pace. Non si può pensare veramente in un processo di pace per due ragioni. Primo, perché Bush è Bush, e questo deve essere chiaro a ognuno. Dopo l'Afghanistan, dopo l'Iraq, dopo questa politica criminale e pazzesca americana degli ultimi anni, non si può pensare che Bush adesso si convertirà nell'architetto della pace. E questo non funziona con gli interessi americani, questo non funziona anche con questa crisi economica, e parte di questa crisi economica è anche grazie alle 3.000 miliardi di dollari che l'America ha investito in questa guerra a Iraq. E la seconda ragione, che non si possa pensare in una pace con Abu Mazen quando non c'è la unità nazionale palestina. Una pace con Abu Mazen senza Hamas non può essere una pace vera. Se il Hamas piace o non piace a qualcuno di noi o di voi, questo non è importante. Il Hamas è oggi parte importante del popolo palestinese, e questa è la ragione, la semplice ragione per la quale si deve tentare di parlare anche con il Hamas. C'è una difficoltà vera. Che parlare con il Hamas significa indebolire Abu Mazen, parlare con Abu Mazen significa eccetera eccetera. Questo dilemma, noi dobbiamo essere consapevoli di questo dilemma, ma dobbiamo tentare di trovare tutte le vie possibili per parlare con le due parti e anche per fare possibile, senza intervenzione, io non parlo di intervenzione, sicuramente non di Israele, ma la comunità internazionale deve contribuire, come avevano tentato di fare anche alcuni paesi arabi, per riunificare al popolo palestino, perché non si può parlare di questa pace o di qualcuna formula di pace se non si ritorna alla unità del popolo palestino. E questa divisione del popolo palestino solo serve all'ala più di destra e più estremista in Israele. Parlare con il Hamas è simile a quello che è successo nel 75-76, quando noi avevamo cominciato a parlare con il Fatah. Avevano detto che questo sono un terrorista, che non si deve parlare con il terrorista. Avevano detto che appoggiava questo in Francia, Italia, eccetera, che questo sono antisemiti perché non si deve parlare, eccetera. Io penso che il pacifismo deve ritornare a qualcuna della base del pensiero pacifista. Il pacifismo deve ritornare anche a qualcuna della base. Alcuni dei miei amici qui sanno che io sono democristiano, perché nel 1980 Andreotti, Moro, eccetera, avevano fatto possibile la dichiarazione di Venezia, e io non ricordo dopo di questo a tutta la cosiddetta sinistra, e sicuramente no a, come si chiama questo nuovo candidato, Barak, non dire questo, okay. non voglio ingressare nella politica italiana. Non è possibile non avere una voce vera qui. è vero che non c'è un Zapatero, è un peccato che non c'è un Zapatero qui alla Italia, ma io penso che è importante ricordare, dopo di questa analisi forse pessimista, prima ricordare quello che aveva detto Gramsci: pessimismo nell'analisi ma ottimismo nell'azione. E secondo, ricordare il nome di questa sala. Tom aveva arrivato a Gerusalemme nell'88, 20 anni fa, quando l'Arci, mi scuso se questo offende a qualcuno, l'Arci, ma l'Arci era veramente debole, non importante, e dipendente di due partiti problematici. Ma Tom aveva cominciato in forma modesta a costruire un dialogo che aveva portato a Time for Peace nell'89. E Time for Peace non era importante per la dimostrazione delle mille di europei, israeliani e palestinesi che avevano arrivato a questa dimostrazione in Gerusalemme. Time for Peace era importante anche perché questo era un ponte, e questo per me era la parte politica più importante. Time for Peace era un ponte fra le palestinense, fra Faisal Husseini e per esempio Pace Adesso, che un movimento pacifista, cosiddetto moderato, molto problematico, e noi non avevamo avuto successo per portare a Pace Adesso a discussione con le palestinense. Io ricordo che avevamo tentato, e Tom aveva fatto questo con Time for Peace. E questo è un esempio non solo della forza di Tom e del grande dolore che accompagna sempre quando pensiamo nella perdita di Tom, ma questo rappresenta anche la possibilità e la importanza anche di incontri come questi, e anche la necessità di ritornare a un pacifismo attivo, e non solo un pacifismo terribile, la situazione è terribile, e per questo forse faremo l'anno prossimo una visita alle territori occupati. No, non c'è la politica estera, c'è la politica. E la politica significa che la definizione di una identità, specialmente, io parlo basicamente di una identità di sinistra, deve significare anche la costruzione di una solidarietà reale, e capire la importanza della pace e uscire da tutti questi schemi di che non si parla con terroristi, della politica della paura che è così facile, specialmente dopo del settembre del 2001, questa dominazione e questa subordinazione nostra alla politica della paura, uscire da tutto questo per ricostruire un pacifismo che deve dire basta a tutta questa politica, che deve dire basta alla politica della forza, che deve dire basta a questa politica di dominazione americana, e che deve ricostruire una voce italiana e europea. Questa è l'unica possibilità di tentare di rompere con questo monopolio, e questa è una possibilità vera per tentare di aiutare alla ricostruzione di una unità palestina che è necessaria per iniziare vera negoziazione. Senza questa unità sarà molto problematica qualcuna iniziativa di pace, anche se Bush arriva nuovamente a Medio Oriente. È stato breve.